Ringrazio Roberto, io vado direttamente al tu come ci diamo normalmente ed è giusto che sia così, così come con Luigi che siamo amici di vecchia data, oltre che quasi colleghi di stanza. Luigi era nella stanza proprio a fianco alla mia in procura e quindi ci sono rapporti che vanno al di là. Sono state dette tantissime cose particolarmente interessanti. Io credo che ci sia un punto però da cui partire. Ormai tutti diamo per scontato che i numeri giudiziari non siano quelli veri, lo ha detto Roberto Garofoli, lo hanno ripreso negli interventi successivi anche il sindaco e l'assessore. Ci sono livelli di corruzione che forse sono cambiati, anche di questo dobbiamo parlare, che sono sicuramente molto maggiori di quelli che sono i numeri giudiziari. Luigi ha ricordato il paradosso di quello che avveniva in Calabria, ma quello che avviene un po' in tutte le regioni meridionali e non solo sui numeri della corruzione è un vero paradosso. Se noi guardassimo i numeri giudiziari, dovremmo dire che quasi siamo lo Stato al più basso livello di corruzione d'Europa. E sappiamo invece che quando ci sono gli indicatori internazionali, quelli della corruzione percepita o quelli che vengono da indagini serie fatte nei confronti soprattutto di chi svolge attività imprenditoriale, cambia completamente la situazione. E questo ci porta, per esempio, a essere nelle classifiche internazionali della corruzione percepita a livelli non degli stati europei, ma a livelli degli stati africani. Ormai siamo al 69esimo posto, che è un posto che non è semplicemente un dato formale, perché questi indicatori internazionali rischiano di incidere sugli investimenti, rischiano di incidere sulla credibilità internazionale. C'è qualcuno che dice che risalire 10 posti in questa graduatoria, che è una graduatoria fatta da organismi internazionali particolarmente seri e particolarmente affidabili, significherebbe un punto di PIL. Probabilmente è vero, ma sicuramente quel dato di scarsa credibilità della pubblica amministrazione italiana è un ulteriore danno all'immagine dell'Italia. E perché siamo arrivati a questo? Perché io credo che ci sia una ragione storica e una ragione di come, di quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni in Italia, dopo Tangentopoli. Perché paradossalmente la vicenda di Tangentopoli, che aveva rappresentato il tentativo giudiziario, solo dal lato giudiziario, di affrontare il tema della corruzione, non ha avuto alcun effetto immediato dopo sul piano della legislazione, sul piano dell'individuazione degli strumenti di contrasto, sia amministrativo che di prevenzione. Anzi, si è fatto tutto il contrario. Dopo Tangentopoli si è smantellato il sistema dei controlli, perché un altro tema di cui non abbiamo ancora del tutto parlato è il tema dei controlli. Si è ritenuto che la sburocratizzazione necessaria, indispensabile, dovesse però passare attraverso la privatizzazione dei controlli. Nella Commissione abbiamo fatto un'audizione che è stata, secondo me, fra le più interessanti, che è quella che ha riguardato l'autorità che si occupa della tutela dei lavori pubblici, e abbiamo particolarmente sviscerato un tema centrale, che è quello delle SOA, cioè delle società che fanno le attestazioni. Le SOA sono uno scandalo italiano, io lo dico a chiare lettere, società private che devono attestare situazioni pubbliche, ma voglio dire, senza volare così alto, non è quello che è avvenuto molto, diciamo, terra a terra con le revisioni nel sistema della motorizzazione civile. Abbiamo attribuito le funzioni dei controlli ai privati credendo che la privatizzazione del controllo fosse uno strumento di maggiore efficacia. È stato un errore clamoroso, clamoroso, che ha abbassato il livello di controllo della legalità. E poi, permettetemi di dire, la legislazione penale, perché io sono d'accordo che non bisogna esagerare nella legislazione, ma bisogna però essere in grado di trovare una legislazione, viva Dio, seria, perché la legislazione penale ha subito in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, una falcidia per quanto riguarda i meccanismi di tutela della corruzione. Vogliamo ricordare quello che è avvenuto col falso in bilancio, quello che è avvenuto con l'abuso d'ufficio, quello che è avvenuto sui reati tributari, di cui adesso ci ricordiamo come di una necessità, ma sono stati massacrati dalla riforma del 2000. Quello che è avvenuto, e non bisognerà dimenticarlo mai, con la riforma della prescrizione, perché la riforma della prescrizione ha inciso in modo determinante sul sistema dei reati contro la pubblica amministrazione. Chi conosce il sistema giudiziario sa bene che un processo di corruzione, a meno che non sia la mazzetta di 50 euro data al funzionario pubblico per una vicenda banale, non si concluderanno mai in 7 anni e mezzo. Quindi quei reati sono sistematicamente destinati alla prescrizione e quindi si è consentito in questo periodo, in questi 20 anni, un livello di abbassamento della funzione di controllo sul piano amministrativo, un livello di abbassamento della funzione di controllo anche sul piano penale, quasi come se fossimo una sorta di paese del Bengodi, quasi come se avessimo dato per scontato che la corruzione era scomparsa. E oggi finalmente ci si è resi conto di una cosa che gli addetti ai lavori avevano sempre detto, che il livello della corruzione è invece elevatissimo, ma è cambiato rispetto al passato, e questo è l'altro aspetto di cui noi ci stiamo fatti carico in qualche modo anche nello studio all'interno della Commissione. La corruzione non è più quella di una volta in cui c'è il mero passaggio della mazzetta. I sistemi corruttivi hanno cambiato veste, hanno cambiato faccia, sono diventati sistemi gelatinosi in cui spesso non c'è il do ut des tipico dello scambio sinallagmatico di cui parla l'articolo 319 del codice penale. Molto spesso i funzionari pubblici vengono acquisiti in contesti e pagati, messi a disposizione di strutture di potere, indipendentemente dal singolo atto amministrativo che si chiede. È quello che è emerso nelle indagini di Firenze, è quello che è emerso nelle indagini sulla P3, P4, potremmo dire P5, P6, tanto ne troveremo tante altre. E rispetto a questo sistema io credo che ci sia la necessità di intervenire sul piano legislativo. Certo, non ampliando a dismisura le leggi. Io sono d'accordo che spesso a volte le leggi fanno persino più danni di quanto non ci siano, ma su questo sistema è assolutamente necessario intervenire. E Roberto ha già detto molto delle cose fatte. Io credo che siano due i passaggi su cui noi abbiamo concentrato come Commissione l'idea. Aumento del controllo interno. Non è possibile che il decreto legislativo che prevede la responsabilità delle persone giuridiche impone alle persone giuridiche private meccanismi di controllo della corruzione, con conseguenze pesantissime sul piano economico, amministrativo, nei confronti di una SPA o di un'impresa privata. Lì dove invece lo Stato, gli enti pubblici, soprattutto gli enti locali, dove si annida gran parte del sistema della corruzione, possano far finta come se il problema non sia loro. E questa è l'idea che ci è sembrato utile ed è importante che sia stata già raccolta prima che il legislatore l'abbia, semmai la attuerà già da questo atto, diciamo, convenzionale. E l'altro passaggio fondamentale è quello di garantire il massimo livello di trasparenza. La trasparenza non è una parola vuota, è il vero controllo dei cittadini. Noi abbiamo ormai strumenti che consentono in tempo reale di conoscere tutto quanto si fa. E però verifichiamo quello che veramente c'è sui siti degli enti locali o sui siti degli enti pubblici. Noi vogliamo sapere le varianti, dobbiamo sapere le varianti negli appalti, dobbiamo capire quante offerte ci sono state in un appalto e perché al limite si è attribuito un appalto di un particolare rilievo con un'unica offerta e con un ribasso dello 0,1%. La trasparenza non è un fatto formale, è un fatto sostanziale, ma la trasparenza non può essere lasciata alla buona volontà della pubblica amministrazione, deve essere imposta, e questo noi l'abbiamo chiesto. E poi sul piano della prevenzione un ultimo dato abbiamo cercato di indicare: la necessità di tutelare i pubblici amministratori che collaborano con le istituzioni. Molto spesso abbiamo il paradosso che i pubblici funzionari che fanno il proprio dovere denunciano anche fatti che non sono corruttivi in senso stretto, ma che dimostrano opacità. Vengono fatti segno a meccanismi di vero e proprio mobbing, e la legge, il tentativo, la Commissione ha elaborato un sistema anche di tutela che evita per esempio le azioni disciplinari nei confronti dei funzionari che fanno il proprio dovere. E mi avvio a conclusione, parlerei, diciamo, sai Roberto quanto tempo di questi temi, per dire che poi evidentemente c'è un aspetto che è quello che riguarda l'aspetto penale, perché diciamo su questo punto va detto con chiarezza che se dovesse essere approvata una legge sulla corruzione che pur accogliesse tutti i nostri le nostre indicazioni modeste, ma alcune anche molto interessanti sul tema della prevenzione, senza che ci fosse un reale meccanismo di intervento sul piano penale, quella riforma sarebbe assolutamente inutile, o comunque molto meno utile di quel che sembra, perché noi abbiamo la necessità di revisionare il sistema dei reati. Lo dicevo, lo accennavo prima, la corruzione tradizionale non è più in grado di individuare questi meccanismi di gelatinoso rapporto fra pubblici funzionari e privati imprenditori. Abbiamo la necessità di prevedere reati nuovi su questo punto. E i reati nuovi non possono essere quello dell'induzione, così come è stato previsto nella riforma del Parlamento da parte del Ministro della Giustizia. I reati nuovi devono essere soprattutto quello dell'abuso delle funzioni, ma connesso semplicemente alla vendita in generale del proprio ruolo indipendentemente dall'atto. E poi un punto che io credo deve essere passare assolutamente con forza: la riforma dei meccanismi che attengono alla prescrizione. Perché noi non possiamo utilizzare sistemi schizofrenici nel nostro sistema giuridico. Abbiamo una riforma della prescrizione, che è quella della ex Cirielli, che è stato un disastro, e che all'interno però di quella riforma si è previsto un meccanismo di particolare rigore che riguarda i reati in materia di mafia. Quel meccanismo di particolare rigore è stato poi esteso a reati gravi sicuramente, ma certamente io credo di minore allarme sociale. Forse nessuno sa che per esempio le norme sulla prescrizione dei reati di mafia si applicano agli omicidi colposi. E allora la domanda: ma è veramente più importante l'omicidio colposo, che ovviamente mette al centro interessi rilevantissimi, piuttosto che la tutela della pubblica amministrazione? E allora perché non cercare di utilizzare quel sistema intelligente della legislazione in materia di prescrizione anche per i reati contro la pubblica amministrazione? Perché la prescrizione del reato, e mi avvio davvero a conclusione, è la sconfitta maggiore di tutti. La prescrizione del reato è la sconfitta maggiore dello Stato, non in grado di affermare se un soggetto è colpevole o innocente, ma è la sconfitta anche degli interessi del cittadino, il quale tutto sommato ci penserà bene a rinunciare alla prescrizione. Io so bene che la rinuncia alla prescrizione è un istituto assolutamente teorico, perché nessuno si avventurerebbe in una rinuncia alla prescrizione. Ha un effetto quindi negativo per gli stessi diritti di difesa del cittadino, e ha un effetto disastroso per, diciamo, dal punto di vista paideutico, dal punto di vista educativo, perché dimostra che tutto sommato chi delinque alla fine non paga. E su quello aspetto io credo che bisogna insistere, perché su certi reati ci vuole una pronuncia di un certo tipo di assoluzione o di condanna, ma sicuramente proprio in materia di reati contro la pubblica amministrazione la pronuncia sulla prescrizione è in assoluto l'effetto più negativo che si potrebbe ottenere.
Grazie al collega Cantone. Io non riesco, diciamo, per quanto possa sforzarmi, non riesco a non condividere, ma da sempre questo mi